stato un boom delle spese militari del gigante cinese, il budget è salito del ben l'11% e tocca i 110 miliardi di dollari. A Pechino si è aperta la sessione, la riunione plenaria del Consiglio Nazionale del Popolo, e appunto uno dei primi annunci è stato quello relativo al budget militare per l'anno in corso. Le spese militari cinesi arriveranno ai 670 miliardi di yuan. Ma quello che non si sa sul budget militare cinese è ancora molto. Gli analisti infatti concordano nel reputare che la vera cifra dedicata da Pechino alle spese militari sia molto più alta. E proprio lo scorso mese un'inchiesta dell'ASJ, una pubblicazione di intelligence militari, prevedeva che il budget militare arriverà a 238 miliardi di dollari entro il 2015. Quindi un segnale inequivocabile che il gigante cinese, una vera e propria potenza economica non più emergente, possiamo dire chiaramente più che emersa, ha deciso di armarsi. A questo punto il suo budget sarebbe secondo soltanto a quello degli Stati Uniti. Ne parliamo con Salvo Vaccaro, docente all'Università di Palermo e fine analista delle questioni geopolitiche che ci toccano da vicino. Buongiorno Salvo.
Buongiorno.
Cosa ci puoi dire a questo proposito?
Beh, si possono fare un po' di ipotesi di lungo respiro. Innanzitutto l'economia cinese, che non è totalmente integrata nei circuiti finanziari internazionali, non trova di meglio che dirottare parte del proprio budget all'interno del proprio territorio per evitare di rimanere stritolati dal declino finanziario di quest'ultima crisi, e quindi investe su se stessa. Ovviamente gli armamenti sono uno dei business esenti dalle crisi finanziarie, e in terzo luogo dobbiamo pensare che la struttura dell'esercito in Cina non è soltanto una struttura militare, ma è una struttura anche di alta tecnologia, anche a fini civili, ma è anche una struttura proprio di logistica civile. Per cui per questo è anche difficile capire quali sono gli esatti introiti dell'apparato industriale militare cinese, perché molte voci di spesa per questioni civili vanno anche all'esercito in quanto controllore di holding economiche di natura civile, non prettamente militare. In più, in ultima considerazione, c'è questa proiezione geopolitica cinese sul continente africano, sulle rotte energetiche del pianeta, che evidentemente necessitano di forti irrobustimenti di natura militare per gestire al completo il proprio business in proiezione estera e per affermarsi come una potenza credibile dal punto di vista militare, considerando che la somma di tutti i budget militari del resto del pianeta non raggiunge la somma che gli Stati Uniti destinano alla spesa militare. E la Cina vuole sganciarsi da questo, come dire, destino minoritario.
Chiarissimo. Ma da questo punto di vista potrebbe essere utile anche capire un po' meglio quali sono le grandi partite che si stanno giocando sullo scacchiere internazionale. È ragionevole pensare che in qualche modo la crisi che stanno attraversando sia i paesi europei ma gli stessi Stati Uniti sia ben più che una crisi momentanea, ma non segnali invece proprio una vera e propria decadenza di questi paesi come paesi fulcro di quella che è la governance a livello mondiale?
È un'ipotesi che io caldeggio, devo dire. È difficile avere la sfera di cristallo ed è difficile soprattutto costruire tendenze credibili a partire da variabili attuali. Ma se dovessi scommettere sulla persistenza o meno di una di questo tipo di crisi finanziaria dell'economia occidentale, dell'economia mondo occidentale, io propenderei più per una crisi sistemica e non ciclica. E quindi l'equilibrio che uscirà fuori da questa crisi sarà un equilibrio sicuramente diverso da quello precedente. E Cina e Stati Uniti sono legate a doppio filo, perché la Cina detiene buona parte del debito pubblico americano e quindi ha bisogno che sia il dollaro sia l'economia americana non collassi del tutto. Però la Cina ha anche necessità di emanciparsi da questo tipo di dipendenza a doppio filo, specialmente se anche loro caldeggiano questo tipo di ipotesi, ossia il tramonto dell'Occidente e il riequilibrio della governance mondiale su potenze emergenti, in parte asiatiche, India, Cina e probabilmente anche la Russia, che potrebbe essere risucchiata sul versante asiatico, e in parte poi il Brasile, Sudafrica, se si riuscirà ad agganciare a questo tipo di treno di paesi emergenti. Ma sicuramente il grosso della popolazione mondiale è concentrato nell'Asia e il grosso delle potenze emergenti sono concentrate nell'Asia, e quindi l'Asia sicuramente sarà il fulcro della governance planetaria di qui a 20, 30, 40 anni, questo è difficile poterlo prevedere, ma sicuramente qualcuno lavora perché questo scenario si avveri e altri ovviamente lavorano perché la crisi sia soltanto una crisi ciclica, episodica e soprattutto che poi faccia uscire rafforzato un ente intermedio come potrebbe essere l'Unione Europea. Tra un Occidente in decadenza e le potenze emergenti, l'Unione Europea, in quanto Europa Unita, se veramente il progetto politico va in porto, potrebbe porsi come dire, punto intermedio tra le superpotenze e quindi diventare l'ago della bilancia. È uno scenario meno plausibile ad oggi, però altrettanto praticabile di qui ai prossimi decenni.
Invece la partita energetica, che cosa pensi? Perché la Cina è un gigante che però ha difficoltà di approvvigionamento diretto energetico, non a caso continua a sfruttare all'osso le miniere di carbone, potendo anche godere del fatto che questo capitalismo in versione iperautoritaria governato dal Partito Comunista Cinese consente di buttare le vite umane dei propri stessi cittadini come fossero noccioline. Ma al di là di questo resta il tema di fondo della difficoltà energetica della Cina. Mi pare che in qualche modo l'aggressività cinese dal punto di vista di aggressività dei mercati, ma anche di sostegno attivo a questa o quella fazione in Africa, la dica lunga sul tipo di proiezione che hanno.
Il loro capitalismo industriale è paragonabile, ma su scala molto più ampliata, a quello inglese del Settecento, che altrettanto divorava i propri figli nelle miniere scozzesi. Quindi questa è una storia che si ripeta, ma su scala molto più ampia. L'indipendenza energetica ovviamente cinese è un miraggio, perché non hanno una capacità industriale tale da poter consentirsi una indipendenza energetica. Quindi loro drenano petrolio dappertutto, soprattutto dai bacini africani e medio orientali, e per fare aggressiva neocoloniale nella maniera forse anche peggiore di quanto si possa sospettare, nel senso che il loro sistema di cooperazione che ha in mano, che produce autostrade, edifici, stazioni, ferrovie nei vari paesi africani, è fatta con manodopera cinese, e questo ha creato del malcontento ai produttori locali, alla manodopera locale. Dall'altro lato, conservare intatte le rotte del petrolio significa avere una capacità dissuasiva e deterrente in politica estera che solo una potenza militare può avere nei confronti di altrettante potenze nucleari. Mettiamo che l'Iran blocchi lo stretto di Hormuz tra il Golfo Arabico e l'Oceano Indiano, e un terzo della dipendenza cinese di petrolio del Medio Oriente andrebbe a farsi benedire. Quindi immagino che anche il ruolo della Cina, così come della Russia, nelle questioni medio orientali per la Siria e per l'Iran comincia ad essere preso in considerazione in maniera più ampia e più planetaria rispetto al classico bipolarismo est-ovest come si concepiva negli anni 70 del secolo scorso.
Certo, indubbiamente le prese di posizioni cinesi a difesa dell'Iran appoggiano su solidi interessi che non possono certamente permettersi di vedere compromessi, ma in questo gioco la possibile sfida militare, che in qualche modo è quella che sinora ha consentito ad un paese con un debito pubblico spaventoso, probabilmente il maggiore al mondo, di non vedere nessuno presentargli il conto, sto parlando ovviamente degli Stati Uniti. Ecco, un modificarsi degli equilibri anche per quello che riguarda l'aspetto militare potrebbe, come dire, imprimere un'accelerazione all'ascesa della Cina ad un ruolo di potenza globale?
È possibile che, come nei passaggi di transizione da un equilibrio a un altro, tutto ciò venga segnato da un conflitto militare enorme come le guerre mondiali, e l'Iran potrebbe essere un banco di prova da questo punto di vista, specialmente se Israele brucia le tappe diplomatiche e si rende giustizia tra virgolette da solo, obbligando l'Occidente a schierarsi con Israele stesso. Non so se in Cina si fanno questo conto, non ne ho la più pallida idea. Certo, ovviamente rispetto al passato, un eventuale conflitto di natura mondiale per una successione violenta di egemonie planetarie sarebbe un conflitto nucleare e non più normale di eserciti che si contrappongono. E non so fino a che punto le superpotenze sono disposte a correre il rischio di un suicidio nucleare per primeggiare, ma non si sa su che cosa. La profezia di Einstein che la quarta guerra mondiale si combatta con le clave.
Ma una ennesima guerra condotta altrove, no? Quella sull'Iran potrebbe essere una guerra altrove, l'ennesimo Vietnam, l'ennesimo Iraq, l'ennesimo...
Ma quando viene guerreggiata con armi convenzionali? Quando c'è l'energia nucleare non è più una guerra locale all'estero, diciamo. Diventa un confronto nucleare che investe una regione che è a metà strada tra l'Europa e l'Asia, con contaminazioni nucleari, con ritorsioni che non sappiamo dove possono andare a finire, perché una cosa è innescare un conflitto, una cosa è poi saperlo condurre in porto e gestirlo. Sono due mestieri diversi, diciamo.
Beh, indubbiamente non siamo più ai tempi in cui Israele distrusse la nascente industria nucleare irachena di Saddam Hussein con due rapide incursioni in cui distrussero tutto quanto. L'Iran è un, come dire, un boccone molto più grosso ed indigesto da mandare giù.
L'Iran si sta attrezzando con una faida interna micidiale a sbarazzarsi di ogni opposizione politica democratica e a riaffermare un principio di teocrazia che è analogo al partito unico cinese, quindi anche il mondo comincia a subodorare un'egemonia planetaria cinese e a modificare i propri assetti politici quanto più in sintonia con quelli del nuovo leader, esattamente come all'indomani della seconda guerra mondiale tutti adottarono il modello democratico perché capivano che la leadership era americana. Quindi a distanza di un secolo è possibile che già le nostre democrazie scivolano su versanti autoritari, monocratici piuttosto che collegiali, e altri paesi si danno guide uniche, ecco, che siano di preti come in Iran o di partito comunista come in Cina, ma la guida politica è saldamente una e in mani ristrette, mentre l'economia gestisce tranquillamente i propri affari, ognuno si può arricchire come vuole, ma non si disturba il manovratore politico.
Beh, d'altra parte mi pare che la leadership di Ahmadinejad in Iran, che paradossalmente sembrava un elemento di novità perché si trattava del primo uomo senza barba e turbante, del primo fra virgolette laico ad accedere alla massima carica dello Stato, sembrerebbe invece imprimere un ulteriore dinamismo nei confronti di una concezione teocratica del governo, viste le frequenti allusioni che Ahmadinejad già fa nei confronti di se stesso, come l'imam nascosto, insomma, ricorrendo
sì,
a tutta
però,
la mistica.
Questa
della...
è però propaganda interna, la verità è che c'è una faida politica, economica e culturale dentro l'Iran all'indomani delle rivoluzioni democratiche, o del tentativo di rivoluzione democratica, della rivoluzione verdi 2 anni fa, e che ha condotto a questo stretto giro di vite. Al di là del fatto che lui poi dialoghi in termini religiosi con, con le proprie fazioni, col proprio popolo, perché ovviamente lì è tutto intriso di religiosità verbale, però lo scontro non è di natura religiosa-teocratica, lo scontro è di natura di cordate, di clan, di fazioni, anche di modello di sviluppo economico-politico dell'Iran nel futuro. E evidentemente i Pasdaran e gli uomini in turbante hanno oggi l'egemonia sul paese.
Sì, no, ma su questo non avevo dubbi. Quello che mi interessava rilevare era come la narrazione di tipo religioso che accompagna il governo di Ahmadinejad sia, se è possibile, ancora più aggressiva di quella rappresentata dal governo degli imam. Questo era un po' l'elemento che mi pareva di individuare, che poi questo abbia una valenza interna è vero, ma che poi all'esterno si traduce in un atteggiamento di questo genere, forse più difficilmente, come dire, controllabile in termini di mediazione politica. Non a caso le fazioni più moderate e più disponibili ad una relativa modernizzazione del paese sono invece incarnate da figure del tutto interne all'apparato religioso iraniano. Questo mi pareva utile sottolineare.
E per noi è ancora più indecifrabile, perché noi abbiamo ormai perso da secoli, per nostra fortuna, questa connotazione lessicale di natura religiosa, e quindi da noi le cose si rendono più leggibili in termini di, appunto, rapporti di blocchi di interesse, blocchi sociali, gruppi politici, fazioni, clan più o meno di ladri e ladroni. E ci manca tutta questa sovrastruttura retorica di natura religiosa, che invece in quelle aree conta ancora molto.
Ma invece dal punto di vista interno, torniamo alla Cina. La Cina, come dire, è molto difficile da analizzare, anche perché le notizie che arrivano sono frammentarie. Chiedo scusa. Sono molto frammentarie, però sembrerebbe emergere alcuni segnali che una certa conflittualità, crescita della conflittualità interna, scioperi, manifestazioni, eccetera, vi siano, anche se poi vengono represse con estrema durezza. Ecco, l'equilibrio interno di questo sistema follemente liberista per quello che riguarda le relazioni economiche e sociali, e pesantissimamente autoritario per quello che concerne la forma di governo, potrà reggere ancora a lungo? Su cosa, come dire, tutto questo funziona ancora?
Man mano che la Cina verrà attraversata da dinamiche di natura globale, dalle comunicazioni, da Google o chi per esso, dalla TV, dalle satellitari, dalle paraboliche, e in parte anche nella natura dei giochi di potere all'interno di questo processo di modernizzazione sospinta e politicamente guidata, sicuramente la conflittualità nascerà, e non nascerà solo di natura sindacale, probabilmente nascerà anche di natura politica. Già oggi ci sono registrati dei conflitti di comunità, di villaggi, di distretti, di regioni, che hanno portato all'esodramento delle formazioni politiche locali. Quindi il partito centrale riconosce di integrare, di cooptare l'opposizione piuttosto che stroncarla sul nascere, perché si rende conto che sul lungo termine questo può essere un elemento di debolezza, l'incapacità di integrare e di cooptare, e sacrificando costo del proprio partito unico, sotto forma di corruzione, che poi le bucce di banana possono essere le più svariate, ma sicuramente le loro tangentopoli possono essere un grimaldello per pilotare dall'alto la conflittualità che nasce di natura politica. Poi ci sarà la conflittualità di natura sindacale, che in Cina sarebbe una cosa inedita, che può essere mediata dallo stesso partito, può veder sorgere gruppi di sindacati, all'inizio sicuramente legati col partito e poi man mano un po' atomi, e rilasciare così una certa dialettica interna come è venuta nel mondo industriale occidentale, ma sempre dentro quei canoni cinesi, a meno che non si stravolga tutto l'intero sistema, ma ad oggi non è stato prevederlo.
Chiarissimo. Benissimo, ti ringraziamo per il tuo contributo di approfondimento. Alla prossima, grazie.
Grazie a voi, alla prossima, arrivederci.
Benissimo, sono le 10:25. Vi leggiamo ancora un messaggio relativo ovviamente alla dibattito che avevamo avuto prima rispetto ai beni comuni e alla svendita dei beni comuni, alla scelta di investire in determinate settori a scapito di altri. Ci scrive Roberto dalle Valli di Lanzo, da Germagnano, e dice: a Lanzo chiudono l'ospedale, un valigiano di Usseglio o Balme impiega un'ora per scendere a Cirié, ha tutto il tempo di morire per strada. Per TAV e caccia F-35 i soldi ci sono, per sanità e istruzione no. Ecco l'ennesimo esempio di chiusura dei piccoli ospedali locali, piccole strutture preziose che servono per la vita di tutti. Sono le 10:26, tra poco Urza come di consueto vi farà la...
Questo hanno bisogno in Africa di questa strategia.